Buonasera, cominciamo puntualmente. Siamo al secondo incontro di questo ciclo. Dopo la bella lezione introduttiva del professor Giuliano Amato, stasera c'è l'ambasciatore Sergio Romano, persona nota, che quindi questo è un luogo comune delle presentazioni, ma ogni tanto è perfino vero. L'ambasciatore Romano è nato nella vicina Vicenza, città in questi giorni sofferente. È di studi milanesi, con una laurea in giurisprudenza, una precoce esperienza giornalistica che lo ha portato da Milano nelle capitali europee occidentali di Parigi, Londra e Vienna. Dal giornalismo è passato ha una importante carriera diplomatica. Personalmente ricordo quando era ambasciatore a Mosca ai tempi di Gorbaciov e si parlava molto di lui sui giornali anche per i suoi rapporti con il governo, e quando le parole perestroica e glasnost si sentivano almeno 3 volte al giorno nei telegiornali. E ha avuto un'attività di insegnamento universitario in varie università in Italia e negli Stati Uniti, non so se anche altrove, e è un collaboratore fisso, diciamo, da molto tempo del Corriere della Sera, dove ha una rubrica quotidiana, e anche sul Corriere di oggi c'è un suo editoriale, ed è autore di molti libri di storia moderna nel senso italiano, cioè ottocentesca e novecentesca, sulla storia d'Italia, un volume sulla storia della Francia, ma questi libri sono molti, e denotano una visione internazionale, perché in questo modo l'ambasciatore Romano è chiaro che unisce all'esperienza diretta di questa sua attività diplomatica in posti e in momenti anche cruciali della fine del Novecento, unisce la competenza e le ampie letture di uno studioso che conosce bene la storia italiana e internazionale. Ecco perché abbiamo pensato di invitarlo, e gli siamo grati per l'accettazione naturalmente, di parlare dell'unità d'Italia non solo in termini italiani, come inevitabilmente spesso avviene, ma come problema internazionale oltre che nazionale, dal momento che il processo unitario e post-unitario fuori di un quadro internazionale perde molto del suo significato. Lo ringrazio a nome dell'Istituto, del pubblico presente e naturalmente mio personale per essere qui tra noi, e siamo pronti ad ascoltarlo. Grazie.
Grazie professor Bruni, mi pare che si senta bene, mi pare che la voce si sente, il microfono funziona. Grazie, grazie all'Istituto e al suo presidente e al suo direttore per questo invito che ho particolarmente apprezzato. È certamente giusto che l'Italia celebri il 150° anniversario della sua unità, ricordando le sue guerre di indipendenza, i fermenti patriottici degli anni precedenti, sino ai grandi moti del 1848 e del 1849. Ed è altrettanto giusto che insieme a Cavour e alle sue straordinarie attività diplomatiche ricordi l'entusiasmante coraggio di Garibaldi, la tenacia di Mazzini, persino il dissenso federalista di Carlo Cattaneo. Ma se vogliamo comprendere quali difficoltà l'Italia abbia dovuto affrontare e quali nemici tenere a bada, soprattutto dopo il compimento dell'unità nazionale, non possiamo dimenticare gli aiuti in parte programmati, in parte inattesi, che le giunsero dal contesto internazionale. Non avremmo fatto l'unità, probabilmente, senza il concorso di alcuni fattori esterni. Il primo di questi concorsi fu certamente il progetto politico di Napoleone III. Luigi Napoleone era un tiranno moderno. Voleva esercitare il potere con stile autoritario, lo riteneva necessario, ma aveva un passato carbonaro ed era convinto che il problema nazionale sarebbe stato il problema dominante del XIX secolo. Ed oltre, poi era un pronipote della Grande Rivoluzione e di questo in qualche modo era pur sempre consapevole. Ebbene, lo Stato francese, creato dopo la sua elezione, fu una pseudodemocrazia, autoritaria e plebiscitaria. Chi vuole avere un'idea del modo in cui Napoleone procedette per costruire la Francia del Secondo Impero, può leggere ancora utilmente un pamphlet che apparve a Bruxelles nel 1864. È intitolato «Dialogo agli inferi tra Machiavelli e Montesquieu» ed è opera di un avvocato francese, esule in Belgio, oppositore di Napoleone, Maurice Joly. E questo piccolo libro mette in scena una conversazione nell'aldilà durante la quale il geniale teorico della separazione dei poteri dice al segretario fiorentino che i suoi consigli al principe sul modo per conquistare e mantenere il potere non potrebbero essere utilizzati nei paesi dove il diritto fondamentale è la libertà, l'economia libera che fiorisce grazie alla libertà dei commerci e dove le istituzioni politiche sono continuamente soggette all'occhio vigile della stampa. In altre parole, Montesquieu sta dicendo a Machiavelli: lei è superato, lei è un uomo del passato, l'Europa è altra cosa. E Machiavelli sorride dell'ingenuità del filosofo francese e passa a descrivere una serie di strumenti che possono servire, secondo Machiavelli, al principe moderno. Occorre anzitutto scrivere una nuova Costituzione e sottoporla all'approvazione popolare. Nello Stato vi sarà un Parlamento, ma il principe deve rivolgersi al popolo ogni qualvolta la sua azione si scontra con i fastidiosi ostacoli della democrazia parlamentare. Il sistema di voto deve essere universale, perché è più facile cavalcare le emozioni di un elettorato numeroso piuttosto che governare con un piccolo corpo elettorale. Le leggi devono essere proposte dal potere esecutivo e devono essere approvate dal Parlamento. Ma naturalmente l'ultima parola è pur sempre quella dell'imperatore. La pubblicazione dei giornali deve essere autorizzata dal governo. I giornali d'opposizione sono ammessi, ma soggetti a licenze, censure, minacce di interdizione e di sequestro. Quella di Joly naturalmente è la descrizione del secondo impero francese di Luigi Napoleone. Una geniale tirannia moderna basata sul consenso, destinata ad avere una considerevole influenza sugli stati di massa, soprattutto nel XX secolo. Per certi aspetti Luigi Napoleone è un precursore. Non sarebbe giusto quindi sostenere che Napoleone III fosse reazionario. Credeva a suo modo nello Stato-nazione e nella volontà popolare, ma era un Buonaparte e profondamente convinto che la sua missione fosse quella di seppellire negli archivi della storia la Santa Alleanza e i vergognosi trattati di Vienna. Non basta, come altri sovrani del suo tempo, credeva che nulla potesse dare lustro e legittimità a un leader quanto una vittoria militare. L'Italia gli sembrò il terreno ideale in cui realizzare i suoi obiettivi. Era il paese in cui lo zio aveva conquistato i suoi primi allori, era il paese in cui lui stesso era stato iniziato alle arti della cospirazione politica. Ed era infine il paese che, realizzando le proprie ambizioni, avrebbe contemporaneamente garantito al Secondo Impero due considerevoli vantaggi: la diminuzione della potenza austriaca nell'Europa meridionale e le frontiere naturali alla Francia con l'annessione della contea di Nizza e della Savoia. Da questo impasto di ideali romantici, realismo politico e culto delle memorie familiari nasce il progetto italiano di Luigi Napoleone. Non è sorprendente che il desiderio di fare qualcosa per l'Italia e in Italia nasca in lui addirittura dal fallito attentato di Felice Orsini e dalla lettera che questi gli inviò prima della morte. Orsini fu condannato e la condanna fu eseguita, ma la sua lettera per volontà di Luigi Napoleone fu pubblicata dalla stampa francese e divenne da quel momento la giustificazione, la legittimazione morale della politica italiana di Luigi Napoleone. La Russia di Alessandro II, beh, la Russia non aveva nessuna intenzione di seppellire e archiviare i trattati di Vienna. E quei trattati, dopo tutto, erano lo strumento che le consentiva di governare la Polonia come una provincia dell'impero. Il suo sistema politico era troppo reazionario per incoraggiare movimenti che potevano suscitare addirittura le simpatie dei suoi sudditi più turbolenti. Era ancora vivo il ricordo nella Russia di Alessandro II di quegli ufficiali russi che erano tornati dalle campagne napoleoniche nel 1815 e pochi anni dopo avevano cercato di importare il movimento dei decabristi, di importare i principi liberali nella Russia imperiale e pagarono molto spesso con la vita o con l'esilio. Però anche la Russia aveva dei trattati di cui voleva sbarazzarsi. Erano quelli stipulati a Parigi nel 1856 dopo la sua sconfitta nella guerra di Crimea. Le era stata imposta la neutralizzazione del Mar Nero, le erano state inflitte altre umiliazioni e servitù, soprattutto nei Balcani, di cui voleva liberarsi. Era quindi interessata per molti aspetti a qualsiasi sommovimento che consentisse di rimettere in discussione le frontiere del 1856 e di punire l'Austria, un paese che la Russia considerava responsabile della sua sconfitta nella guerra di Crimea. L'Austria non aveva combattuto contro la Russia, ma il suo atteggiamento ambiguo, lo stanziamento di truppe austriache in Galizia aveva costretto la Russia a dislocare le proprie truppe sulla frontiera, a distoglierle dal fronte del Mar Nero. Insomma, agli occhi della Russia, l'Austria era per certi aspetti ancora più colpevole di quei paesi che avevano combattuto contro di lei, almeno a volto aperto. La Germania assistette agli avvenimenti del 1859 e del 1860 senza prendere partito. Non era ancora unificata, ma esisteva pur sempre uno Stato importante, la Prussia. Bismarck voleva certamente estendere l'influenza della Prussia sulla Germania e fu impegnato sin dall'inizio degli anni 60 in una grovigliata politica con l'Austria, prima una disputa su due ducati settentrionali complicatissima, lo Schleswig-Holstein, che provocò la guerra del 1863 contro la Danimarca, ma più tardi Bismarck si accorse che le mire italiane sul Veneto, lo Stato italiano esisteva già dal 1861, le mire italiane sul Veneto potevano tornargli utile e concluse con l'Italia un accordo che permise alla Prussia di espellere l'Austria dalla Germania. L'Italia non vinse la guerra del 1866, ma fece il suo dovere costringendo l'Austria a combattere su due fronti e poté ottenere alla fine ciò che desiderava, cioè il Veneto. L'Inghilterra, si dice dell'Inghilterra come di ogni altro Stato che non avesse amicizie ma interessi. Era tuttavia la sola vera democrazia europea. Il solo paese in cui vi fosse una pubblica opinione che il governo non poteva ignorare. Dobbiamo molto agli inglesi per la generosità con cui accolsero gli esuli e per lo spazio di libertà in cui poterono muoversi e diffondere le loro idee. Più tardi, quando fu chiaro che la spedizione di Garibaldi in Sicilia e la scomparsa del regno delle due Sicilie avrebbero creato uno Stato italiano più grande di quello desiderato da Luigi Napoleone, gli inglesi ci dettero una mano senza sparare un colpo di cannone. Mandarono semplicemente due navi nella baia di Marsala e assistettero senza battere ciglio allo sbarco di Garibaldi. Era un modo di dire ai Borbone che la Gran Bretagna non aveva alcuna intenzione di impedire la conquista del sud. Ho cercato di riassumere molto sinteticamente le posizioni della Francia, della Russia, della Germania, della Gran Bretagna. Nella realtà, naturalmente, come sempre accade in queste circostanze, le cose furono molto complicate, perché la vita è più complicata delle sintesi che cercano di farne gli storici. E poi anche perché la diplomazia ottocentesca in realtà era un palcoscenico con tanti attori, e con tanti attori che avevano una straordinaria libertà di iniziativa. Erano dei giocatori abili, erano intelligenti, erano spregiudicati, e per l'appunto, grazie ai loro sistemi politici generalmente autoritari, erano molto liberi di agire, di prendere iniziative in proprio. E non basta, quello era un mondo in cui la guerra faceva parte dell'arsenale diplomatico, dell'armamentario diplomatico. Non era considerata un'ipotesi da prendere in considerazione soltanto in situazioni estreme, no, era una delle tante ipotesi possibili in una partita che si giocava per quanto possibile pacificamente, ma con il ricorso alle armi se la cosa diventava necessaria. E il ricorso alle armi generalmente, nonostante le lunghe esperienze napoleoniche, comportava delle guerre piuttosto brevi, con qualche un certo numero di morti e di feriti, ma che diventavano un oggetto di negoziato al tavolo della pace, insieme a territori che cambiavano di mano. Insomma, si dichiarava guerra, si combatteva per qualche settimana, si firmava un armistizio, si negoziava e si firmava alla fine un trattato di pace che correggeva comunque la carta politica dell'Europa. Uno storico delle relazioni internazionali sorriderebbe probabilmente della mia ricostruzione, la considererebbe troppo schematica, ma spero di avere colto l'essenza dei rapporti diplomatici fra le maggiori potenze e delle ragioni per cui questi rapporti offrivano all'Italia un'occasione insperata. Ma all'Italia o all'uomo che avrebbe saputo coglierle? Quell'uomo fu certamente Cavour. Senza quelle trame l'Italia non esisterebbe. Il grande merito di Cavour e dei suoi successori fu quello di sgusciare attraverso le grandi potenze, di sfruttare le loro reciproche paure, diffidenze, ambizioni. Vi riuscimmo nel 1859, nel 1860, nel 1866 e finalmente nel 1870. Conquistammo la Lombardia grazie alla Francia, la Sicilia grazie alla Gran Bretagna, il Veneto grazie alla Germania, Roma grazie alla sfortuna del nostro grande protettore, Napoleone III, e al completamento di un processo unitario che si era sviluppato accanto al nostro durante il decennio, quello naturalmente tedesco. E conquistammo tutto il resto, infine, l'Italia centrale naturalmente, grazie all'impotenza degli stati minori della penisola. Questo non toglie nulla allo sforzo collettivo di una minoranza che voleva l'Italia e che l'impose anche nei momenti in cui le condizioni internazionali erano meno favorevoli. Ma la diplomazia ebbe nella vicenda una parte che sarebbe assurdo ignorare, non soltanto per rendere merito là dove è dovuto, ma semplicemente perché un popolo deve essere consapevole del modo in cui si è unito, uno Stato deve essere consapevole del modo in cui si è formato, bisogna essere consapevoli dei propri meriti, ma anche della propria fortuna, che può essere qualche volta determinante. Insomma, il 1870 chiuse o avrebbe dovuto chiudere un'epoca. Italia e Germania avevano stracciato i trattati di Vienna, avevano rifatto la carta geografica del continente, quantomeno la carta geografica della parte centro-occidentale del continente. Quindi eravamo per molti aspetti destinati a essere complici e alleati. Ma vi erano fra i due paesi alcune importanti differenze. Bismarck aveva unificato la Germania con alcuni straordinari successi militari e aveva detto al mondo con chiarezza di quale pasta fosse fatto il nuovo Stato. L'Italia si era unita grazie a qualche modesta battaglia e nelle sue ultime fasi, grazie al clamoroso e imprevedibile collasso dei suoi due principali nemici, il re di Napoli e il pontefice romano. La Germania aveva cominciato vent'anni prima la sua grande rivoluzione industriale. Tra il 1840 e il 1850 la Germania decolla dal punto di vista industriale e diventa la maggiore potenza industriale del continente europeo. Il decollo italiano sarebbe cominciato e non avrebbe mai avuto le dimensioni del decollo tedesco soltanto verso la fine del secolo. E questo naturalmente creava differenze importanti. La Germania parlava la stessa lingua, appresa da molto tempo, su un grande manuale scolastico, la Bibbia di Gutenberg. L'Italia parlava una moltitudine di dialetti e aveva una lingua nazionale conosciuta al momento della nascita dello Stato unitario dal 2,5% della popolazione, compresi i toscani che comunque lo parlavano dalla nascita. E poi quella lingua era sì una grande lingua letteraria, ma era in quel momento parlata da un piccolo drappello di poeti, romanzieri e scrittori di libretti d'opera. La Germania di Bismarck era soddisfatta e desiderosa di consolidare la propria unità. L'Italia invece si considerava ancora incompiuta e non smise di sperare per molti anni che la diplomazia e qualche bisticcio fra le grandi potenze le avrebbero permesso di conquistare qualcosa, il Tirolo italiano, Trieste, la Dalmazia, qualcosa nel Mediterraneo. E cominciarono così le prime frustrazioni. La prima fu a Berlino nel luglio 1878, durante il congresso convocato dopo la guerra russo-turca dei mesi precedenti. La Russia aveva finalmente riscattato se stessa e battuto la Turchia, ma adesso bisognava in qualche modo trarre delle conclusioni pratiche e politiche da questa vittoria della Russia, che oltretutto aveva in qualche modo reso evidente il declino dell'impero ottomano. L'impero ottomano a partire da quel momento diventa un problema, è il malato di cui in qualche modo bisogna occuparsi. Beh, era in ginocchio e se era in ginocchio bisognava tenerlo in vita, nell'interesse della pace, perché bisognava evitare che vi fosse la rincorsa alla spartizione dell'impero ottomano su scala continentale. Questo fu lo scopo dei governi, dei plenipotenziari convocati a Berlino nel 1878 e presieduti da Bismarck. Dovevano tenere in vita l'impero ottomano, ma naturalmente si resiste difficilmente alla tentazione di approfittare della debolezza di un altro e non resisterono alla tentazione di approfittarne per arrotondare, per così dire, i loro domini. L'Austria ebbe il diritto di occupare la Bosnia-Erzegovina, la Russia ottenne la restituzione della Bessarabia che aveva perduto nel 1856 a Parigi, poi ebbe un pezzo di territorio turco sulle sue frontiere meridionali e poi riuscì a perorare con qualche successo la causa delle nazioni slave della penisola balcanica, l'obiettivo essendo quello naturalmente di farne degli amici, se non addirittura dei satelliti. E infine la Gran Bretagna si impadronì di Cipro. fu rifatta, in altre parole, la carta dei Balcani e quella del Mediterraneo orientale, ma non fu toccata la carta dell'Europa centro-occidentale, perché tutte le maggiori potenze giunsero alla conclusione che dopo tutto quello che era successo nell'Europa centro-occidentale, i moti del 1848, quelli precedenti e quelli successivi, era meglio lasciare le cose come stavano e non andare oltre con modifiche che avrebbero potuto sconvolgere tutti gli equilibri. Insomma, l'Italia a Berlino ci andò nella speranza di prendersi qualche altra cosa, era diventata una specie di vizio nazionale quello di approfittare di una guerra altrui per conquistare qualche cosa, ma si trovò di fronte a una posizione molto netta da parte di paesi che no, l'Europa centro-occidentale non volevano che venisse ulteriormente modificata. E fu questa la ragione per cui il tentativo dell'Italia, rappresentata da un diplomatico che si chiamava Corti, il tentativo dell'Italia di modificare almeno il suo confine orientale, fu accolto con un certo fastidio. Addirittura la storia aneddotica vuole che il rappresentante della Russia, si chiamava Gorciakov, il principe Gorciakov, abbia chiesto sarcasticamente, quando l'Italia cercò di avanzare il problema del Trentino al tavolo della conferenza, abbia chiesto sarcasticamente: ma forse che l'Italia ha perso un'altra guerra per desiderare ancora una provincia? Forse non l'ha detto, ma l'ha certamente pensato. E naturalmente questo non impedì che l'Italia manifestasse il proprio disappunto e soprattutto considerasse il povero Corti come un buon a nulla. La seconda frustrazione venne 4 anni dopo, quando la Francia, incoraggiata da Bismarck, che voleva tenerla tranquilla, che voleva evitare mire e ambizioni francesi sull'Europa centrale, incoraggiò la Francia a impadronirsi della Tunisia, e in questo caso la rabbia italiana, occorre riconoscerlo, fu molto più giustificata. In Tunisia allora viveva una comunità italiana composta da 20.000 persone, mentre i francesi erano nell'ordine di 200, e quella comunità italiana, in parte meridionale ma anche toscana, aveva costituito scuole, associazioni, era diventata una componente, una parte integrale, per così dire, della Tunisia. E quello fu certamente uno shock, e fu uno shock per certi aspetti comprensibile e giustificato, che ebbe l'effetto naturalmente di esporre lo Stato appena nato, ancor più di quanto non fosse prima, alle sue naturali vulnerabilità, e a quelle vulnerabilità vecchie, per esempio il sentimento repubblicano che ancora era presente, che ancora era vivo nel paese. A quelle vulnerabilità vecchie si stava aggiungendo una vulnerabilità nuova o una minaccia, dipende dai punti di vista, che era per l'appunto la nascita di movimenti socialisti, o meglio, per meglio dire, anarchico-socialisti. L'anarchia in Italia è sempre stata, ed è ancora per certi aspetti, una componente, come dire, un condimento fondamentale della sinistra. E allora il paese a un certo punto dovette in qualche modo rimediare a queste sue vulnerabilità. Bismarck lo desiderava per altre ragioni, l'Austria fu incoraggiata da Bismarck ad accettare, che cosa? Un'alleanza a tre fra la Germania, l'Italia e l'Austria, quella che verrà poi sempre definita come la triplice alleanza. Ma un'alleanza con l'Austria e con la Germania non poteva obiettivamente che significare una cosa, soprattutto con l'Austria, che l'Italia doveva rinunciare per il momento a qualsiasi rivendicazione territoriale sulle sue frontiere orientali. Eppure non fu così. Tale e così radicata era la speranza italiana di continuare a giocare le sue carte internazionali nel modo migliore, che questa vicenda divenne a un certo punto l'ossessione politica di un uomo per certi aspetti straordinariamente intelligenti e per altri estremamente criticabile, esempi del genere nella storia italiana sono ricorrenti, che fu Francesco Crispi. Negli anni in cui Crispi fu al governo, non smise mai di sperare che un'altra guerra gli permettesse di gareggiare con Cavour e di passare alla storia come l'uomo che aveva completato l'unità nazionale. E a questo proposito esiste una conversazione tra Crispi e Bismarck nell'autunno del 1887. Crispi era succeduto da poco ad Agostino De Pretis, De Pretis era morto, ed era diventato finalmente Presidente del Consiglio. Aveva già incontrato Bismarck nel 1878 ed era stato un incontro per certi aspetti felice. E una delle prime cose che fece come Presidente del Consiglio fu di partire per la Germania e andò non a Berlino, dove Bismarck non era in quel punto, ma in un villaggio nei pressi di Amburgo, dove il Kaiser aveva regalato al principe di Bismarck un feudo, per così dire. Questo villaggio si chiama Friedrichsruhe, che tradotto in italiano significa la pace di Federico, la quiete di Federico. Beh, fu una conversazione condotta fra persone che appartenevano alla stessa generazione, che provavano una reciproca simpatia, cominciarono a divagare, Bismarck divagò e si lasciò tentare dal piacere di rievocare i suoi successi e disse improvvisamente: che cosa rimane dei trattati del 1815? Niente. E per quel che mi concerne ho dato una mano a toglierli di mezzo. Crispi colse subito l'occasione per toccare gli argomenti che gli stavano maggiormente a cuore. E il trattato di Berlino, quello del 1878, gli chiese, non ha già sofferto anche quello qualche strappo? Non è già a pezzi anch'esso? Naturalmente sappiamo che cosa l'Italia avrebbe desiderato al congresso di Berlino, e invece, come sappiamo, ne era uscita con le mani nette, vale a dire con le mani vuote. E Bismarck così rispose: sì, ma è conservando questi pezzi che si conserva la pace. E più tardi Kerr chiarì ancora meglio il proprio pensiero. Io lavoro per la conservazione della pace. Io non ho altro scopo. Con la guerra abbiamo già fatto abbastanza. Qualcuno avrebbe potuto dirgli: ha fatto abbastanza per lei e per il suo paese, forse qualcun altro non ha ancora fatto abbastanza, ma insomma l'argomento di Bismarck era troppo forte. E con Crispi invece una parte importante della classe politica continuò a pensare che con qualche altra guerra si sarebbe potuto fare qualcosa di più. Quello che in Cavour era stato una geniale capacità di improvvisazione suggerita dalle circostanze, a cui sarebbe stato assurdo voltare le spalle, divenne per molti dei successori di Cavour una specie di abito mentale, una specie di vizio congenito. Il solo uomo di Stato che cercò di correggere questa predisposizione al rischio fu Giovanni Giolitti. Gli altri, da Salandra a Mussolini, respinsero sempre l'ipotesi della neutralità, nella convinzione che l'Italia dovesse essere lì al momento giusto per partecipare alla divisione delle spoglie. Naturalmente presero queste decisioni nella speranza che la guerra, come erano quelle dell'Ottocento, sarebbe stata breve e che si sarebbe conclusa al solito modo. Bene, grazie a questo vizio congenito abbiamo fatto un certo numero di guerre, e soprattutto due, in particolare quella del 15 e quella del 40. Dalla prima, quella del 15, l'Italia ne uscì vincitrice, e credo che quello sforzo nazionale, quel sacrificio andrebbe ricordato meglio di quanto non venga fatto in questi giorni. Però ne uscì in qualche modo come se fosse stata sconfitta. L'Italia è il solo paese vincitore che ebbe dopo la fine della guerra una situazione di potenziale guerra civile analoga a quella che si era prodotta nei paesi sconfitti, dalla Russia alla Germania, all'Austria, all'Ungheria. È il solo paese che pur vincendo si comportò da sconfitto. Dalla seconda, quella del 1940, uscimmo veramente sconfitti. Bene, poi negli anni successivi siamo stati salvati dalla diplomazia, dalla saggezza dei vincitori, i quali si resero conto che avevano bisogno di noi. Ci siamo salvati grazie alla guerra fredda, che rese il nostro territorio utile nel confronto est-ovest. E poi, naturalmente, grazie soprattutto allo straordinario capacità di recupero della nostra società. E credo che sarebbe un errore dimenticare quello che il Paese ha fatto nel corso degli ultimi 50 anni e il modo in cui è cresciuto. Credo che sarebbe un errore lasciarsi in qualche modo tentare da una sorta di pessimismo diffuso che è diventato ormai la patologia degli italiani d'oggi. Quindi non è poi così male, ma non è quella di cui io avrei voluto celebrare il 150° anniversario. Grazie.